Ed eccoci qui, sono le 16 e un minuto, quindi siamo alla puntata consueta del Voi che sapete con Giovanni Conti, che in questo momento mi ha raggiunto e che saluto. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori.
Bene, oggi si parla dello streaming musicale come ipotetica, e questa è la discussione di oggi, di arma di distrazione di massa. Beh, insomma, noi delle generazioni di una volta ricordiamo quel bellissimo rituale, no? Si metteva il vinile sul piatto, ci si accomodava in poltrona e ci si gustava, che so, un'ora di musica interrottamente, giusto quel minuto di pausa per girare il disco sul lato B. E oggi la musica è decisamente cambiata, no, Giovanni?
Esattamente, perché le generazioni di giovani in primis e naturalmente quelle dei meno giovani, ma quelli più tecnologici, scorrono tra le playlist dei servizi di musica in streaming e sono indotti ad uno zapping compulsivo, direi, che ci porta, come dire, verso un ascolto sempre più frammentato e distratto. E da qui, dunque, Claudio, ci sono nati degli interrogativi che vogliamo sottoporre ai nostri ospiti di oggi.
Certamente, e cominciamo a presentarli, due ospiti illustri. Innanzitutto il produttore discografico Stefano Senardi. Buongiorno Stefano, ben trovato a Rete 2, ben ritrovato, meglio.
Buongiorno a tutti.
E poi un gradito ritorno e anche un grande piacere avere con noi il cantautore Eugenio Finardi. Buon pomeriggio, Eugenio.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a Stefano. Ci siamo lasciati ieri sera, abbiamo fatto uno spettacolo insieme, molto bello.
Eh sì, sappiamo
Veramente,
tutto.
veramente.
Sappiamo tutto, siamo assolutamente informati. Allora, appunto, si diceva, l'argomento di oggi è questo: la musica è cambiata, per così dire, passa dai supporti, dai vinili, dai compact disc, da tutti gli altri supporti che via via nel tempo la musica stessa ha ospitato, verso la rete. Su questo argomento si è parlato tantissimo, naturalmente, di diversi aspetti, dei diritti d'autore, ma ciò che vogliamo invece diciamo mettere l'attenzione oggi è l'idea, come dire, di una sorta di distrazione di massa che questi mezzi inducono, no? Invitano. Perché chiaramente quando noi ascoltiamo un brano su Spotify o su queste piattaforme che tutti conosciamo, automaticamente ce ne vengono proposte 10 altre, no? Le cosiddette playlist, i consigli d'ascolto, e questo ci induce a una sorta di zapping, no? Come si fa certe volte con la televisione. Quindi la domanda che ci poniamo oggi è questa: siamo ancora in grado di porre un'attenzione lunga sulla musica o siamo costantemente stimolati da questi impulsi e non riusciamo a governarli? Stefano Senardi, che cosa ne pensi in generale?
Allora, io penso che per quanto riguarda com'era una volta, tu hai detto l'aprire il disco, togliere il cielo, metterlo sul piatto, mettere c'era anche qualcosa di più, diciamo che uno doveva informarsi, scegliere dov'era, andare poi prendersi la paghetta, mensile, come si faceva, poi andare nel negozio, stare un bel po' a sceglierli, passarci dei pomeriggi e farsi consigliare magari da qualcuno che ne sapeva un po' più di te, poi eccetera, eccetera, e molte volte addirittura si facevano degli ascolti di gruppo, si commentavano le cose, eccetera. E io penso che tutto quello che presuppone un atteggiamento passivo, parlo delle playlist di Spotify, è qualcosa che ci deve un po' insospettire, ecco. È vero che siamo stati tutti fortunati ad avere uno strumento come quello che in base a certi nostri dischi a un certo punto più o meno ci suggeriva qualcosa di simile. Però io adesso penso che sia un po' scoperto il trucco, che
Certo.
queste playlist sono un po' avvelenate.
Beh, sicuramente. Hai detto una cosa, secondo me, molto interessante, Stefano Sardi, l'idea dell'ascolto di gruppo. Io questo me lo ricordo bene, no? Quando ero ragazzo, si andava a casa del padre di un amico, cioè dell'amico e con relativo padre appassionato di Alta Fedeltà, che comprava i dischi per sé e poi ce li faceva ascoltare, no? Quindi si faceva della strada, ci si metteva un certo impegno, quindi magari dopo mezz'ora di tempo necessario per raggiungere la casa dell'amico, ci si metteva in poltrona e si ascoltava. ascoltava insieme un disco dall'inizio alla fine, e magari anche tante volte, non solo una volta, perché non avevamo così tanti dischi e così tanti soldi. Eugenio Finardi, che cosa ne pensi a proposito?
Ma io ho vissuto quell'epoca, mi ricordo l'ascolto di gruppo di Jimi Hendrix in montagna dall'amico che andava a scuola in Svizzera, e quindi riceveva i dischi prima perché andava a scuola a Losanna, e allora è arrivato questo disco con quest'uomo stranissimo in copertina con un mantello e sotto questi altri due, ed è partito Foxy Lady, ed è incredibile, noi eravamo esterefatti. E la stessa cosa, ero lì anche per la prima volta che ho sentito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
E certo.
Adesso si fanno delle grandi uscite, noi forse siamo ancora ancorati all'ascolto con appunto il vinile sul piatto, e molti giovani sono anche innamorati di questo rito, attenzione, perché i giovani stanno tornando alla fotografia analogica, e però non c'è più, appunto, cioè le playlist sono in effetti riduttive, perché imparano quello che ti piace e poi ti ripropongono quello che ti piace. È come se un giorno tu vai in un ristorante e ordini lasagne, e da allora in poi ti portano sempre lasagne, diventa soffocante. Il bello delle radio libere invece era, o della discografia fatta bene come faceva Senardi, era che si potevano proporre cose nuove anche. No?
Certamente.
Infatti io ho creato su Spotify ascolto 27 generi diversi, per cui le mie playlist sono incredibilmente variabili. Cioè, lo faccio apposta.
Oltre che variabili, saranno anche infinite.
Ma senti, Giovanni, ma ci ricordiamo di quando noi ascoltavamo la musica alla radio, no?
Sì, certo.
Naturalmente, no? E quindi a questo proposito vi faccio ascoltare una cosa.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per correre a freddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare.
Che bella questa affermazione, no? Con la radio non si smette di pensare, ed è secondo me splendida questa particolarissima versione, Eugenio Finardi, che tu hai realizzato con due amici di Rete 2, ovvero con il sax di Raffaele Casarano e il pianoforte di Mirko Signorile. Ed è un tipo di ascolto, di arrangiamento di una canzone con solo due strumenti, quindi lontani dal classico arrangiamento delle canzoni, che secondo me predispone ulteriormente all'ascolto, ma soprattutto ad un ascolto attento. Sei d'accordo, Eugenio?
Sì, in realtà questa era una suite proprio composta durante
esatto,
creata, perché le canzoni erano già esistenti mie. Durante il Covid, durante il lockdown, proprio per diventare una specie, per creare un qualcosa in cui perdersi, un percorso, come una meditazione o una passeggiata, se vuoi. L'inizio evoca proprio le montagne, i corni, cioè, vedi la Jungfrau sullo sfondo proprio. No? E in effetti poi dal vivo la cantavo più lenta. Quando l'ho registrata, cioè prima dei concerti, a un certo punto accelero col cantato, ma nella versione che facevo poi dal vivo mi sono accorto che potevo mantenerla molto lenta, aperta, elegiaca, e la gente respirava, entrava in questo flusso, chiudeva gli occhi e si faceva veramente trasportare. Eufonia è stato un esperimento bellissimo. Tra l'altro, una delle prime volte è stato lì da voi proprio.
Certamente, beh, sì, è stata un'esperienza bellissima, ma bisogna dire che il materiale utilizzato era straordinario, e non finiremo mai di fare i complimenti a Eugenio Finardi. Stefano Senardi, stranamente, ma neanche poi tanto, da quando abbiamo iniziato la trasmissione abbiamo inseguito un po' il filone romantico, no? Il vinile e la musica fatta in un certo modo, ecco. Però ecco, questa situazione con la quale ci troviamo confrontati oggi costringe, tu me lo puoi confermare, chi produce musica, chi ne guarda soprattutto o anche l'aspetto commerciale, a comportarsi in maniera diversa, a progettare in maniera diversa, a pensare anche delle strategie che sì, tengano conto anche del passato, ma soprattutto vadano incontro, non le chiamerei esigenze, ma alla situazione del momento. Che cosa ne pensi?
Ma allora, io penso che questo è un momento storico molto importante per tanti motivi, non è uno dei momenti storici migliori dell'esistenza dell'umanità, però è un momento in cui anche questa aggressione delle tecnologie devono comunque, per chi se la sente, metterci un attimo in guardia, no? Cercare di prima di tutto di sfruttare meglio il tempo e prendersene il più possibile ciascuno di noi per se stesso, anche nella fruizione e nella ricerca della musica, non passivamente buttarsi contro un'omologazione che sappiamo che in questo momento sta creando anche problemi importanti, economici, a grandi aziende multinazionali o a grandi aziende che organizzano concerti. Siamo in una bolla che sta per esplodere e che ci dice che la musica che con la M maiuscola, al di là dei generi e al di là forse anche dei contenuti, è qualcosa che resterà per sempre, che se adesso è stata un po' sepolta, io tendo a essere un inguaribile ottimista, sta tornando, per cui sono a favore della ricerca, sono a favore della riflessione, e per quanto riguarda il fatto che ci stiamo spostando su una parte di musica più melodica, romantica in questo momento, non è solo perché noi siamo quattro di una certa età, se mi permetto di dire, ma è perché veramente la musica di un certo tipo, quello che arriva al cuore, è sempre stata, anche alla testa, però che arriva al cuore, è sempre stata una musica di quel genere. Io adesso cito uno per tutti, Angie dei Rolling Stones o Alba Chiara di Vasco, per banalizzare il ragionamento che ho fatto. Ecco. Ma io e Eugenio siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì. Ahimè per Angie, gli altri e non per noi.
E questi sono i tessuti armonici e melodici raffinatissimi della chitarra del mio amatissimo Ralph Towner. Chiaramente è una musica che ci costringe a un ascolto molto attento, perché è fatta di particolari veramente infinitesimali, no? Quindi ci invita proprio a un ascolto attento. Torniamo sul discorso dello streaming, no? Ci sono sicuramente dei lati positivi. Io, per esempio, sono appassionato da sempre di Alta Fedeltà, mi piace ascoltare con una certa qualità la musica, e ci sono delle piattaforme, senza fare pubblicità a nessuno, che sono proprio dedicate a questo, no? Quindi a un ascolto in alta qualità, per i tecnici a 24 bit fino a 192 kHz tradotto in altissima definizione, molto superiore rispetto a quella di un CD, e quindi secondo me ci sono anche dei potenziali vantaggi. Anche l'idea proprio di smaterializzare, no? E quindi di concentrarsi unicamente sull'ascolto. Mi sbaglio oppure c'è qualche ragione in questa affermazione, Stefano Senardi?
Sì, qualche ragione c'è, però è sempre un po' sospetta, voglio dire, no? È una qualcosa che si offre in più nel bouquet di un sistema che però alla fine ti porta a una specie di automatismo, a meno che tu non sia attrezzato come Eugenio, che la spiazza questa intelligenza artificiale, creando tutta una serie di categorie, di playlist, una completamente diversa dall'altra.
Sì.
Normalmente l'ascoltatore medio viene attratto da questa Alta Fedeltà, sul quale possiamo poi un'altra volta sentirci, perché era quasi ora che la gente cominciasse a capire che la musica si può ascoltare anche a un livello superiore che quello dei telefonini, perché questa è stato un altro scandalo. Io sono stato, come forse sapete, presidente della Polygram, che era del gruppo Philips. Ho assistito a un gruppo multinazionale, forse il più importante a un certo punto della musica registrata, che ha frenato la videocassetta, il video digitale, i famosi DVD, perché aveva da vendere ancora i VHS. Ecco, per cui, ecco, insomma, non, io fidarmi è bene, non fidarsi è meglio, ma non voglio sembrare il vecchio trombone, è che un minimo di attenzione di questi tempi è richiesto.
Naturalmente. Eugenio Finardi, quali sono le tue modalità di ascolto più frequenti della musica e a quale qualità?
Io ascolto molto gli MP3 perché sono abbonato a un servizio di ascolto ad alta qualità, ma di musica classica, anche perché posso scegliere varie versioni. Spotify è molto ignorante sulla musica classica, cioè ti dà in generale Mozart così, ma non specifica esecuzioni.
Sì.
E quindi ascolto in alta qualità quello, il pop lo ascolto per quello che hai creato, cioè lo streaming. In realtà il mio ultimo disco, che si chiama Tutto, ha avuto 3 masterizzazioni, una per il vinile, con i necessari tagli alle basse nei pezzi più vicini al centro, perché sennò salta la puntina, non c'è niente di fisica, non c'è niente da fare. Uno in CD, che è l'alta qualità, e di cui poi c'è la versione appunto ancora più alta qualità, altissima definizione, e una particolarissima masterizzazione molto attenta, che tiene conto dell'algoritmo di queste piattaforme. Sì. Perché, per esempio, dischi miei di 30-40 anni fa, Dolcita, sono inascoltabili perché l'algoritmo mi fa venire una vocina da paperino insopportabile. Infatti mi voglio pian piano rimasterizzare tutti rimetterli. Le case discografiche non lo fanno per artisti insomma non immensi come me, però io lo posso fare, che posso dargli, donare il master, in modo che qualcuno che va a documentarsi come cantavo negli anni 80 non sente la voce di Paperino. È veramente assurdo. Cioè, certo, il taglio per certi tipi di voce è un assassino, anche Johnny Mitchell, certe cose.
Benissimo. Un altro ascolto, vi voglio proporre una cosa molto curiosa e interessante.
Just your mouth. Just your love. Just your anointing oils. Just your name. Just your chambers. Just your love. And my mother's sons. And my own vineyard. And my soul. Just your flock. Just your companions. Just your kids. Just your cheeks, just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved, and my breasts, and my beloved, and my love. Just your eyes and my beloved. Oh, gosh. Oh.
E questa musica poi si snoda, sostanzialmente un po' simile a se stessa, per 12 minuti e 47. Si tratta della sigla di chiusura di un film del 2015, scritto e diretto da Paolo Sorrentino Youth, peraltro girato almeno parzialmente in Svizzera, in un hotel di Davos. Non so se ti ricordi, Giovanni, questo magico film. Ma soprattutto era magica questa sigla di chiusura, che mi aveva tenuto, mi ricordo, incollato totalmente alla sedia, no? Questa continua ripetizione, diciamo un po' nell'ambito minimalista, con delle piccole differenze, micro differenze tra una ripetizione e l'altra di una cosa sostanzialmente uguale, tutto ciò chiaramente implica un ascolto estremamente attento e dettagliato. Non è una musica così di sottofondo, per così dire. Molto spesso noi, quando entriamo nei locali pubblici, che anche questo è un argomento interessante, ci viene, come dire, imposta della musica di sottofondo. Questo
dovrebbe
altro...
essere proibito questo.
Ecco,
dovrebbe
infatti
essere... cioè, ci dovrebbero fare una legge mondiale: no musica nei ristoranti a meno che non sia dal vivo.
Questa è una bellissima idea. Pensi uguale, Stefano Senardi?
Ma sì, ieri peraltro ci è capitato un episodio simile a Eugenio. A me, siamo entrati in questo ristorante dove peraltro abbiamo mangiato bene, ma come siamo entrati c'è questo fondo di musica jazz. E ci siamo guardati in faccia, giustamente Eugenio ha detto no, A parte che non ci vedevamo da un pochino, che poi tra l'altro la musica impedisce anche di chiacchierare.
Certo. E vi è già andata bene, perché era volume, jazz.
Ma è un brusio di fondo che non serve a nessuno. Io dico sempre che quando uno va a fare il bancomat, quando uno va al supermercato, per ascoltare quella musica lì dovrebbero pagarci, ecco.
Certamente.
Io vorrei invece far notare una cosa: di questo pezzo che abbiamo ascoltato,
sì,
sarebbe potuto, io sospettavo che fosse un pezzo scritto con l'intelligenza artificiale, o dal addirittura eseguito dall'intelligenza artificiale.
Ah, ecco. Come mai Eugenio?
La sonorità, i suoni, è tutta passata attraverso una cosa che si chiama Melodyne, un effetto particolare, un po' come l'autotune, è perfettamente intonata, perfettamente a tempo, le note si chiudono, c'è una certa qualità quasi disumana che la rende al contempo eterea, ma è il tipo di cosa, e poi anche il tipo di armonie, di melodie, sono quasi da mottetto medievale.
Certo, assolutamente.
Con questa esecuzione elettronica, È un grande musicista elettronico che l'ha fatta,
eh beh, certamente,
non so se sai chi è, potrebbe, l'intelligenza artificiale adesso farebbe abbastanza facilmente una canzone così.
Certo, questo era David Lang, insomma, quindi grande compositore statunitense, premio Pulitzer, con tantissimi altri riconoscimenti.
Allora ritiro tutto, però no, è un utilizzo molto intelligente, perché in effetti è come se preconizzasse quello che potrà fare l'intelligenza artificiale. Ha un atteggiamento estremamente contemporaneo di l'esattezza. L'autotune purtroppo abitua talmente tanto alla voce esattissimamente intonata che oramai uno che canta normalmente sembra che continui a uscire di intonazione.
Di
essere stonato,
anche, anche se gli esecutori di questa colonna sonora, il trio medieval, così si chiamano, sono veramente straordinari, cose d'alto livello.
Se lo fanno senza trucchi elettronici, sono veramente delle macchine.
Proprio così.
E in un ambiente straordinario.
Assolutamente.
Tre donne che avevano debuttato alcuni anni fa, Claudio, con grande, diciamo così, elogio del New York Times, di fronte a un disco ECM, peraltro.
Sì, vero.
Devo dire che però questo modo di costruire la musica, forse Eugenio lo confermerà, è anche un modo, come dire, preciso, studiato a tavolino, al di là della bellezza, dove certi, come dire, trucchetti, li voglio chiamare così, per catturare l'attenzione, sono palesi. Non è piuttosto che dire, come diceva Claudio, è un brano che necessita attenzione, ascolto, è un qualcosa che ti tiene incollato perché c'è un
lo chiama l'attenzione.
Esattamente, muove qualcosa a livello cerebrale, ma qui partiamo per un'altra puntata e il tema non è questo. La domanda di fondo, non so se abbiamo risposto, Claudio, ma forse c'è ancora qualcosa da dire.
Sì, secondo
questa
me...
musica, o meglio, la musica, con tutto quello che abbiamo detto, sta progressivamente perdendo spazio nella nostra vita o ha sempre spazio, ma in maniera diversa?
Stefano Senardi?
Beh, sì, la seconda ha spazio in maniera diversa, però io insisto, non dobbiamo permetterlo. Sarò romantico, ma io dico sempre che si stava meglio con il figlio. perché c'è un'attenzione e una disciplina differente, migliora anche la qualità della nostra vita. Bisognerebbe, secondo me, il discorso è lungo, non vorrei poi ci stiamo a deprimere, perché non è così. È in un paese come l'Italia, a parte i problemi che abbiamo, che sono infiniti, ma è possibile che non ci sia educazione nelle scuole inferiori e superiori, educazione musicale reale, con tutta la tradizione che abbiamo. Insomma, io quando ci penso, quando facciamo questi discorsi tra noi, divento mazzo.
Sì, assolutamente.
In Svizzera invece avete un sistema scolastico che incoraggia di più l'ascolto. E questo, quello che manca oggi, è l'insegnamento all'ascolto. E la cosa peggiore è che non ci sarebbe nessuno per insegnarlo. Cioè, i musicisti che insegnano le note, i poeti insegnano quelli che amano le lettere a capire le parole, ma qualcuno che capisca il senso profondo della musica, che poi le cose che sono successe in quel pezzo che così ti ha commosso sono semplicemente il sottile utilizzo di leggi della fisica. È questo che è così bello. È l'attenzione al respiro dell'universo in quei rapporti armonici. È quello che ti tocca con un bordone di fondo, con questo senso di ampiezza. È un contatto con l'assoluto, ma diretto. Un cambio tra maggiore e minore ti cambia la luce addirittura, no? La musica è uno strumento potentissimo. E il fatto che l'abbiano così banalizzata, che si stia così banalizzando, secondo me non può che portare un buco nero che riesplode, come un po' si era arrivato alla fine degli anni 50, non c'era e poi sono arrivati i Beatles ed è scoppiato il Big Bang. Sì, stiamo aspettando un nuovo Big Bang.
Sì, sì, quindi insomma cerchiamo di essere sempre ottimisti. Beh, ancora veramente in un minuto, noi che facciamo sempre abituati a fare le scalette quando prepariamo le nostre trasmissioni, no? È una cosa che non abbiamo toccato velocemente, Stefano Senardi e Eugenio Finardi. La scaletta, cioè l'idea dell'ordine preciso di un disco non è un dettaglio, mentre Spotify o simili, insomma le piattaforme ti portano di qua e di là.
Sì, questo è doloroso per noi.
Certo. Scusa, Stefano, ancora mezzo minuto, siamo praticamente in conclusione.
No, è tutto lì, ma immaginatevi un disco, abbiamo detto i Beatles, dei Beatles maturi, diciamo, dove non trovi quel pezzo a chiudere l'album, dove non trovi quel pezzo ad aprirlo.
Certo.
Cioè, ma è impossibile, Sono racconti molte volte, ma al di là dei concept, gli album sono racconti, sono, come dice Eugenio, la guida all'ascolto.
Certo. Certamente. Concludiamo qua, il discorso è chiaramente interessante, si possono affrontare, Giovanni, tantissimi altri temi, sì. Ma noi sicuramente torneremo ad invitare i nostri fedelissimi Stefano Senardi e Eugenio Finardi, che ringraziamo chiaramente anche oggi per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Alla prossima, grazie.
Arrivederci. Ciao.